Dunque, la Corte Costituzionale al solito accompagna queste sue sentenze che sono dinamitarde, nel senso che sono sentenze che smuovono il meccanismo. Questa sentenza del 1976 è una sentenza fortemente incisiva perché toglie il monopolio dell'etere, sia pure a livello locale, le accompagna con dei moniti e delle indicazioni al legislatore. In precedenza abbiamo visto che il legislatore è stato abbastanza rapido a intervenire, invece questa volta non interviene. E non interviene per un anno, non interviene più. Nel senso che per tutti gli anni, la sentenza del 76, per tutti gli anni 80 e per metà degli anni 70, il mercato si svolge in modo selvaggio. E le trasmissioni partono locali, poi incominciano a interconnettersi, nel senso di dire, beh, visto che compro un film mio, lo compriamo insieme, poi decidono di trasmetterlo alla stessa ora, poi si cominciano a costruire le network nazionali e poi queste network nazionali incominciano a concentrarsi. Questo significa che è un bel punto, siamo ormai ai primi anni 80, di fatto il mercato ha subito quello che un mercato non regolare subisce per definizione. Tutti lo sanno, i manuali di economia lo sanno. Un mercato non regolato tende alla concentrazione. Questo per la sua fisicità, nel senso che la competizione comporta vincitori e vittime. Non è che la competizione sia, tutte le imprese si tengono la mano e fanno il girotondo. È una lotta tra pesce e cani. E il pesce cane più grande si mangia il pesce cane più piccolo e diventa più grande. Diventando più grande diventa più competitivo perché diminuisce i costi, bla bla bla, e quindi ha anche più appetito e si mangia i pescetti. E di conseguenza un mercato non regolato tende ad essere un mercato monopolistico. Questo l'hanno scoperto per primo gli americani alla fine degli anni Ottanta. Una legislazione antitrust in America esiste dalla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento. Il pericolo delle concentrazioni. Il pericolo delle concentrazioni è che tutti quei valori che si è soliti attribuire a un mercato competitivo, per cui concorrenza, libertà, innovazione, diminuzione dei costi, eccetera, in realtà esistono in ipotesi in un mercato competitivo, ma cessano ovviamente man mano che il mercato si avvicina a una situazione oligopolistica. Lo studierete, economia politica. E sono le regole dell'economia. Quando le imprese cominciano a concentrarsi, fanno cartelli e fanno pratiche anticoncorrenziali, che sono tutte vietate dalla legge in un mercato strutturato. Ma il mercato deve essere strutturato, il mercato è un'istituzione fatta di regole. Se il mercato non è strutturato, è il Far West. Il Far West è l'unica legge, qual è? La pistola, no? La Colt è la legge, notoriamente. Insomma, un po' di cultura sui film western bisogna farsela, è indispensabile. Ora, quello che è avvenuto è esattamente il Far West. Addirittura in una ordinanza, non so se è un'ordinanza, una memoria di parte, in una sentenza successiva della Corte, proprio si dice il mercato che si è sviluppato in Italia, un mercato non regolato, è il Far West, testuale. Sappiamo tutti come si è concentrato il mercato, quello che è interessante è vedere come ha reagito lo Stato. E mentre i giudici, fino a questo punto, sono stati sempre mossi da soggetti che volevano entrare nel mercato competitivo e si sono fatti parte attive dei loro interessi, sollevando eccezioni di incostituzionalità nei confronti del monopolio pubblico. Quando dal 76 all'84-85 scoppia il mercato selvaggio e improvvisamente incomincia a esserci la concentrazione delle televisioni private in un unico holding, i giudici cominciano a prendere lo stesso atteggiamento ma nei confronti dei competitori che sono rimasti fuori, i quali non riescono più a entrare nel mercato non perché ci sia il monopolio pubblico, ma perché c'è il monopolio privato, perché si è realizzato quella previsione che aveva avuto in mente la Corte già dal 1960, e cioè che un mercato non regolato nella situazione di televisione nazionale avrebbe portato a una concentrazione monopolistica. E la concentrazione monopolistica mette il nuovo imprenditore che vuole immettersi nel mercato e esercitare la sua libera iniziativa economica, ex articolo 41, nell'impossibilità di farlo, perché le risorse etere sono già esaurite. Allora i giudici cominciano a dire: qui dobbiamo andare alla Corte Costituzionale noi? No, per il semplice fatto che non abbiamo nessuna legge da impugnare. La Corte Costituzionale anzi ha detto chiaramente che ci vuole una legge che garantisca il mercato e la località delle trasmissioni. La legge non c'è, di conseguenza queste situazioni sono semplicemente illegali. E quindi hanno cominciato a operare con ordinanze di chiusura delle trasmittenti nazionali che si erano formate dei network nazionali. Questo è il primo contrasto tra il Berlusca e i giudici nella storia d'Italia, cioè del monopolista televisivo che si vede inciso dai giudici che gli dicono: no, tu devi mollare perché hai realizzato un mostro televisivo che ha mangiato il mercato e questo è illegale. Nel 1995 esce finalmente un provvedimento legislativo, un decreto legge che è passato alla storia come decreto legge Berlusconi. La figlia ha pubblicato, la figlia di Craxi, che era capo del governo, ha pubblicato l'altra settimana, 15 giorni fa, l'archivio privato di Bettino Craxi, e dentro ci sono anche i biglietti di ringraziamento di Berlusconi, che c'è: grazie Bettino, te ne sarò grato. Come sapete, il povero Craxi, martire del giustizialismo, ha subito 6 condanne definitive per un notevole numero di anni di carcere, cui si è sottratti con la fuga, e uno dei capi d'accusa era anche corruzione e si è catturato 35 miliardi depositati in conto svizzero. Noi non sappiamo attraverso quali finanziamenti li abbia ottenuti, ma c'è la sentenza della Cassazione definitiva che è accerta, da cui lui è scappato, per cui io personalmente, che ho subito quegli anni, e li ho subiti anche nella mia attività personale gli anni di Tangentopoli, devo dire la verità che quando sento queste persone che invocano il martire e lo statista Craxi, mi ribolle il sangue dal dire. Comunque è morto. Allora, questo decreto ha vinto lui. Questo decreto ha avuto l'unica funzione di dare una copertura legislativa alla situazione. C'è un decreto che sostanzialmente fotografa la situazione e dice: questa situazione è riconosciuta in attesa di una riforma legislativa. In sostanza è passato come decreto salva televisioni, le ha salvate dando una copertura televisiva. Naturalmente la legge non veniva fatta e così questo decreto è stato sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale nell'88 lo dichiara illegittimo. Ci sono qualche sentenza in mezzo, me le risparmio. Dunque, in tal modo, dice la Corte, la disciplina, questa è, poi ve le metto tutte in rete, tanto sono tutte puntate, 826-88. Guardate l'elevatissimo numero di serie, quest'anno nell'88 la Corte è arrivata oltre 1000 sentenze perché ha recuperato il pregresso. In tal modo la disciplina in questione non ha seguito il decreto legge, non ha seguito le indicazioni contenute nella sentenza 148 dell'81, importante sentenza intervenuta nel frattempo. Tuttavia è decisivo allo Stato considerare che il recente intervento legislativo ha natura chiaramente provvisoria, perché nella sua complessiva impostazione appare proiettato verso la futura riforma del sistema radiotelevisivo, alla quale più volte fa a vari fini riferimento. Si può allora ammettere che una legge siffatta possa, nella sua provvisorietà, trovare una base giustificativa, Naturalmente, se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata, tenuto conto che è in vigore già da oltre 3 anni, non potrebbe più considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere definitivo, sicché questa Corte, nuovamente investita della medesima questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze. Dopo i moniti e le direttive, qua c'è la minaccia precisa. Dice, questa disciplina è illegittima. Te la do buona perché è provvisoria e consente di non chiudere le imprese, non creare scompiglio, eccetera. È una provvisorietà sospetta perché è provvisoria già da 3 anni, però ti avviso, notate, che la Corte nuovamente investita della medesima questione, il che significa che questo è un invito anche al giudice a rimettergli la questione, dicendo noi adesso abbiamo detto che è provvisoria, l'intervento legislativo deve essere immediato. L'intervento legislativo non è così immediato perché la legge è del 90, la legge di risposta è del 90, la legge Mammì, ed è una legge diciamo abbastanza di sistema che fotografa la situazione, cioè accoglie in legge la situazione creata e crea in sostanza il doppio regime dicendo c'è un sistema di servizio pubblico gestito dal pubblico e dal privato. Guardate che la cosa è interessante, anche se si è persa completamente la fisionomia di questa cosa, potere della stampa. I servizi pubblici non necessariamente sono gestiti da operatori pubblici. I taxisti, i beniamati taxisti, sono imprese private che gestiscono un servizio pubblico di trasporto. Le farmacie sono operatori privati che gestiscono un servizio pubblico. Le scuole private riconosciute gestiscono un servizio pubblico. E così anche gli ospedali convenzionati gestiscono un servizio pubblico. Perché la legge, e questa è la legge del fine 800, individua una serie di servizi pubblici necessari, in larga parte locali, che devono essere garantiti dall'apparato pubblico. Ma come poi l'apparato pubblico decida di gestirli è una questione di scelte. Lo può gestire direttamente, sempre meno, per esempio le aziende municipalizzate, no? Gli autobus spesso sono aziende municipalizzate, o lo può gestire tramite concessione di servizio pubblico. E la concessione è uno strumento amministrativo tipico. Si concede qualcosa di pubblico all'esercizio privato. Io sono un bar, esercizio privato, voglio occupare con i miei tavolini la piazza davanti, chiedo una concessione di suolo pubblico e mi viene concesso l'uso mio esclusivo a interesse privato di un bene pubblico. E naturalmente questo è un provvedimento oneroso, nel senso che tu mi paghi la concessione, oppure mi fai delle condizioni di servizio che sono le condizioni di servizio che sono per te economicamente utili, ma a condizioni non speculative per cui io riesco ad avere per il mio pubblico, per i miei cittadini, ragiono come ente rappresentativo, delle condizioni migliori. Ti metto a disposizione il servizio pubblico, però ti dico l'acqua la fai pagare non più di e il trasporto pubblico non può costare più di. Arrangiati, per questo tu sei imprenditore e gestirai il servizio pubblico secondo logiche aziendalistiche, sfruttando fino all'osso i tuoi dipendenti. Questo non mi interessa, mi interessa che tu gestisca efficacemente il servizio pubblico e mi dia delle tariffe che non sono tariffe della speculazione monopolistica, perché tu a quel punto sei monopolista. Chi ha la concessione del servizio idrico, la concessione degli autobus, è un monopolista. Lavora in condizioni di monopolio, escludendo gli altri e di conseguenza escludendo la concorrenza. Per questo attualmente i servizi pubblici locali sono sotto il mirino di Confindustria che dice lì non c'è concorrenza. Quando la Confindustria guarda verso di noi, noi dobbiamo tremare perché la concorrenza può essere sì che comporti diminuzione di prezzi. Però siccome non sono enti di beneficenza, tendenzialmente speculano sui prezzi per l'appunto. Allora proprio sul servizio idrico oggi c'è una grossa battaglia politica anche. Non si capisce da che parte stia la ragione, da che parte stia il torto. L'acqua è un bene fondamentale, privatizzare il servizio pubblico fa aumentare l'efficienza della rete distributiva o semplicemente dà un bene preziosissimo in mano alla speculazione privata? Entrambe le cose sono vere. Allora la legge Mammì immagina un sistema basato su un servizio pubblico pubblico, gestore pubblico, la RAI, e un servizio pubblico concesso. Ora, che sia concesso il servizio o che sia concesso l'uso delle frequenze, questo dalla legge non si capisce ed è una delle cose che si è un po' sfilacciata nella storia d'Italia. Ma certo è che c'è una concessione, onerosa. Onerosa. Quanto sia pagata non si sa. I telefonini sono in regime di concessione, perché anche le compagnie Vodafone, TIM, Tre, Wind, eccetera, usano frequenze e anche quelle frequenze per la comunicazione sono limitate. Per cui l'etere è un bene pubblico, come l'acqua, l'aria, e lo Stato concede l'uso di queste frequenze alle compagnie. E quando c'è stato l'ultimo governo Amato, ha aperto l'asta per la terza frequenza, quella che ha vinto Tre, è stata un'asta a rialzo, cercando di spuntare cifre importanti. Cifre importanti nel senso che è un bene preziosissimo, cioè uno che riesce ad essere il terzo imprenditore in un paese occupa una risorsa pubblica, ma la occupa anche per farla fruttare. E così anche le frequenze televisive sono in regime di concessione. Avete mai sentito parlare quanto costa la concessione a Mediaset voi? Io no. C'è un governo di centrosinistra, un governo di centrodestra, il costo delle concessioni e del regime delle concessioni di Mediaset è... Non lo conosco. Non è pubblicizzato. Non pare essere una cosa su cui discutere. E guardate che le concessioni sono revocabili. Le concessioni non è che sono un regalo. Se chiunque chiede a un bar con i tavolini e gli dice, o il bagnino che c'è uno stabilimento balneare, hanno appena alzato di 200 volte le tasse demaniali, per cui hanno aumentato un bel po' la concessione della spiaggia per metterci gli ombrelloni. Tutti i beni pubblici sono concessi allo sfruttamento privato in cambio di soldo, ma sono tutti quanti regimi poi che hanno un contenuto normativo. E allora la legge Mammì cercava di dare un contenuto normativo anche a queste concessioni, dicendo quello che può fare e quello che non può fare l'imprenditore. Per esempio norme piuttosto severe sulla pubblicità, che adesso sono state doppiate dalle norme comunitarie sulla pubblicità televisiva, e siccome l'Italia è assolutamente evadente i limiti pubblicitari, sia il pubblico che il privato, la comunità ha appena fatto una procedura di infrazione contro l'Italia per mancato rispetto delle norme comunitarie. Vedete, tutto il nostro sistema televisivo è sostanzialmente coperto da una nebbia e sostanzialmente illegale. Sostanzialmente illegale, anche per le norme comunitarie. E la cosa incredibile è che questa illegalità è periodicamente accertata dalla Corte Costituzionale. Ma la Corte Costituzionale non c'ha la polizia dietro, non è che possa mandare l'esercito a disfare la RAI o Mediaset, no? Il massimo che può fare il giudice costituzionale è mettere un timbro in cui dice illegittimo. Parola. È un potere quasi divino, no? È un potere di Dio. Come comincia la Bibbia? La Bibbia incomincia, l'Antico Testamento, con Dio che dà nome alle cose. Dare il nome alle cose è un potere divino, di ultima istanza in qualche modo, e anche il potere di dare nome alle cose giuridiche, dicendo ciò che è legittimo e ciò che non è legittimo, è un potere di ultima istanza. Ma ahimè, la Corte non c'ha fulmini, anche Dio mi sembra che non ce l'abbia tantissimi, devo dire, e di conseguenza non riesce a rendere eseguite le sue sentenze. Le sue sentenze sono eseguite dalla pubblica amministrazione e dai giudici ordinari. E questo crea naturalmente un meccanismo di frattura se il legislatore non si adegua alle sentenze della Corte. Se il legislatore non si adegua all'indicazione della Corte, l'unica cosa che può fare la Corte è dichiarare illegittima la legge. E poi? E questa è un po' la storia della televisione, che è una storia che non finisce mai, naturalmente. Perché la legge Mammì, per esempio, è stata dichiarata illegittima nel 94 da una sentenza della Corte. Anche questa ve la metterò in rete, se non voglio tediarvi troppo. Perché la sentenza semplicemente dice c'è una concentrazione di frequenze private in un'unica mano, che è una concentrazione che strozza il mercato. E la Corte, da questo punto di vista, resta assolutamente ferma sui suoi principi, nel senso che il suo ragionamento è un ragionamento che va sempre lungo le stesse linee di prima, nel senso di dire questi sono gli interessi in campo e l'equilibrio di questi interessi è l'unica cosa che deve presiedere la politica legislativa. Poi la legge Mammì, dopo la sentenza della Corte, è stata fatta un'ulteriore riforma legislativa e arriviamo alla fine, all'ultima sentenza della serie, che è la sentenza del 2002, se non vado errando. Sì, che è la 466 del 2002, che vi spiega gli eventi più recenti. Vedete, guardate cosa dice la Corte. L'attuale sistema, forse qui è scritto un po' meglio, l'attuale sistema di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri con tecnica analogica, vedete come la Corte progressivamente adegua la sua terminologia al sistema. Una volta parlava tranquillamente di televisioni, adesso comincia a dire su frequenze terrestri e quindi non le altre, con tecnica analogica, non con tecnica digitale, mantiene immutata la caratteristica di ristrettezza delle frequenze e quindi di assai limitato numero delle reti realizzabili a copertura nazionale. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, sulla base di 51 canali pianificati, 3 per ciascuna rete, ha previsto 17 reti, di cui 11 assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e le rimanenti 6, pari al 35%, riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, per cui sul piano nazionale ne restano 11. Rispetto a questa, vabbè, qui c'è una cosa che non ci interessa, si è passati infatti a 11 reti. Oltre alle televisioni private sono state rilasciate in data 28 luglio 99 soltanto 7 concessioni, peraltro senza attribuzione di frequenze. Questo era il problema da cui nasceva la questione, perché c'era una compagnia televisiva che ha ricevuto la concessione ma non gli hanno assegnato la frequenza e ha fatto ricorso, e ancora non l'hanno ottenuta. Mentre nella fase transitoria sono state mantenute in esercizio, con le frequenze già utilizzate, anche le 3 reti private nazionali riconducibili ad un unico soggetto. La descritta situazione di fatto non garantisce pertanto l'attuazione del principio di pluralismo informativo esterno. Pluralismo esterno è contrapposto a pluralismo interno nella terminologia corrente. Pluralismo interno è quello che deve assicurare il concessionario pubblico, forse anche quello privato, il pluralismo di voci, una certa indipendenza della stampa, eccetera. Il pluralismo esterno si confonde con la concorrenza e con il mercato. Mercato, concorrenza, pluralismo esterno sono la stessa cosa, solo che uno parte dall'articolo 41 e l'altro invece parte dall'articolo 21. Pluralismo informativo esterno che rappresenta uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia. E qua la Corte fa la sua storia, che vi risparmio. In questo quadro, poi dice, l'obiettivo di garantire il pluralismo è ormai anche un obiettivo comunitario, cita tutte le direttive comunitarie. In questo quadro la protrazione della situazione, peraltro aggravata, già ritenuta illegittima dalla sentenza 420 del 94, siamo ancora lì, cioè sta rifacendosi a una sentenza del 94 che aveva ritenuto illegittima la situazione, che aveva già ritenuto illegittima giudicando il decreto legge Berlusconi, per cui in sostanza è una situazione che è stata fotografata dalla legislazione ed è sostanzialmente stabilizzata, ma già dichiarata illegittima 3 volte dalla Corte. Allora, la protrazione della situazione già ritenuta illegittima e il mantenimento delle reti considerate ancora eccedenti dal legislatore del 97. Il legislatore del 97 ha detto qua ci sono delle reti eccedenti, rete 4 per intendersi, però la smaltiremo un po' alla volta. E invece la situazione rimane bloccata. Esigono ai fini della compatibilità con i principi costituzionali che sia previsto un termine finale assolutamente certo, definitivo e dunque non eludibile. Cioè dice, basta. Questa è una situazione che si protrae prima col decreto proroga, poi con la prima legge, poi con la seconda legge, ma non è sempre rinviato il problema della concentrazione delle reti in un'unica mano, ci vuole un termine chiaro. Dice la Corte, la illegittimità costituzionale non investe il regime transitorio in deroga, per cui la situazione è ancora tollerabile, però il termine deve essere fissato e con una motivazione che vi risparmio, facendo riferimento a quanto aveva scritto l'autorità indipendente sulle telecomunicazioni, l'autorità ha indicato la data del 31 dicembre 2003 quale termine ritenuto sufficiente per le semplici operazioni di trasferimento delle reti analogiche eccedenti, tanto in chiaro che in forma codificata. Cioè il problema è il trasferimento di rete 4 dalla lettere al digitale terrestre. Guardate il dispositivo, questo è interessante per dirvi come poi la Corte crea norme. Dichiara la illegittimità costituzionale, eccetera, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti devono essere trasmessi esclusivamente in via satellite o via cavo. Un dispositivo di una sentenza abbastanza, come dire, costruito come una disposizione legislativa, no? Addirittura con la data. La data e che cosa bisognava fare. Questo perché lo fa la Corte? Perché è arrivata all'ennesima sentenza di legittimità della stessa cosa, senza produrre risultati, cerca di creare una norma che diventi self-executing. Questa è una norma talmente precisa e incondizionata che diventa eseguibile da qualsiasi giudice, saltando il potere politico. Il potere politico non risolve il problema, la Corte si ingegna di trovare un meccanismo che arrivi a un dispositivo sostanzialmente utilizzabile da un giudice senza svolgere attività che potrebbero essere accusate di essere invasive le discrezionalità legislative. Qui è un'esigenza costituzionale che fa presente la Corte per l'ennesima volta. E la storia poi forse la conoscete, la storia è che volando come una freccia delle comunicazioni Gasparri, non Marco Re, Gasparri, quello vero, riesce a fare una legge entro il 31 dicembre 2003. La manda il Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica rimanda indietro dicendo qua ci sono pesanti profili di illegittimità. Questo crea qualche problema, esce un decreto legge di proroga, che in sostanza smentisce il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale. E poi alla fine esce la legge Gasparri che cambia completamente il sistema, è complicatissima la legge, ma basandosi su questo meccanismo fantasioso, cioè creando il paniere delle comunicazioni in cui entrano televisioni, radio, giornali, internet, pubblicità, anche i volantini, tutto entra in questo paniere SIC delle comunicazioni e avendo così aumentato il mercato della comunicazione si rideterminano le quote massime utilizzabile dal privato, in modo che la situazione di Mediaset resti in tonse. Cioè praticamente si cambia il calcolo della Corte. La Corte dice le frequenze sono X, gli operatori sono 2, è uguale. E la legge Gasparri in sostanza amplifica le frequenze, dice non calcoliamo solo le frequenze, il discorso non sbagliato del resto, la televisione è un mercato molto più complicato ormai, non ci sono solo l'etere, questa questione che ci trasciniamo dagli anni 60, che l'etere è una risorsa limitata, ormai superata perché c'è il satellite, c'è il cavo, c'è il digitale terrestre e così via, c'è internet e di conseguenza apriamo il mondo dei mezzi di comunicazione e ricalcoliamo le quote massime di concentrazione su questo mondo così amplificato. Dopodiché tutto quello che è successo, i contributi per comprarsi il decoder, la spinta verso il digitale terrestre, perché una delle leggi, questa parte che dovevo spiegarvi, ne posso spiegarvi tutto, e tutto il meccanismo inventato dalle leggi, dalla legge Mammì in poi, per la vigilanza sul mercato. Cosa interessante è che per la prima volta si parla di vigilanza antitrust in riferimento proprio alla televisione. La prima legge con norme antitrust nasce con riferimento alla televisione. Poi è stata istituita l'autorità antitrust, la vigilanza sulla concorrenza, che si occupa di tutto il comparto, si occupa di banche, assicurazioni, di pubblicità ingannevole, eccetera. E allora è stata istituita una seconda autorità delle comunicazioni che si occupa specificamente del mondo delle comunicazioni, per cui ci sono due autorità indipendenti che dovrebbero garantire l'efficienza della concorrenza in questo settore. E la legge Gasparri prevedeva che entro un certo mese del 2004, del 2005, forse 2005, l'autorità della comunicazione dicesse se il digitale terrestre aveva preso abbastanza piede da essere un elemento di modificazione reale del mercato televisivo in modo di rendere applicabile la legge. Naturalmente l'autorità ha detto che il digitale terrestre è ancora fermo al palo e di conseguenza ormai sono rifioccati ricorsi contro la legge Gasparri perché per la stessa questione di sempre. È un'istruttiva questa vicenda, al di là della questione della televisione che tutto sommato non è che mi interessi tantissimo, ma perché vi dimostra come sia complicata una gestione solo giurisprudenziale di problemi di questa dimensione. E l'idea che le norme costituzionali, in quanto norme giuridiche, riescano ad essere la base sulla quale si gestiscono problemi di grande livello economico, la concorrenza, le concentrazioni, il mercato televisivo, il mercato della comunicazione, dei telefoni e così via, è un'idea che ha dimostrato i suoi limiti. Cioè, la Corte ha sviluppato una giurisprudenza che è una giurisprudenza sostanzialmente lineare e sostanzialmente ragionevole, ma ha anche dimostrato che con questa giurisprudenza non si va molto lontani, perché lì c'è un problema di potere politico. Il problema del potere politico però ha anche le sue bei limiti, perché ora sulla questione della televisione sappiamo perché il potere politico è particolarmente incasinato e non mi interessa, ma sulla questione in genere di come il potere politico possa intervenire nelle questioni economiche, qui incomincia ad esserci delle grossissime difficoltà. È vero che il 41 dice l'iniziativa economica non può svolgersi contro l'utilità sociale, per cui ci sarebbe la possibilità di un intervento pubblico, ma questo intervento pubblico oggi è particolarmente limitato proprio dalla normativa comunitaria. La normativa comunitaria tendenzialmente impedisce allo Stato di intervenire con poteri regolatori. Lo Stato non ha la possibilità di mettere le mani nel mercato e incominciare a fissare regole di mercato, perché queste le pone la Comunità Europea. Il mercato è un mercato europeo, non è più un mercato italiano. Di conseguenza, quello che è stata la risposta data dalla legislazione italiana, e non solo italiana, perché l'input l'ha data la Comunità Europea, è la introduzione di soggetti che sono particolarmente interessanti, che sono le cosiddette autorità amministrative indipendenti. Ce ne sono un sacco: la Consob per il mercato azionario, l'ISVAP per le assicurazioni, l'antitrust, l'autorità per la garante della privacy, e l'autorità per le comunicazioni, l'autorità per i servizi pubblici e così via. È diventata una moda a partire dalla fine degli anni 80, vedete che gli anni corrispondono, e per tutti gli anni 90, di legislazione su autorità amministrative indipendenti. Cosa vuol dire che sono autorità amministrative indipendenti? Sono amministrative perché svolgono funzioni di amministrazione di segmenti di mercato. E sono indipendenti nel senso che non dipendono dal potere politico, però sono nominati da qualcuno. In genere o sono nominate dal governo, o sono nominate dal qualche meccanismo tipo la RAI, i presidenti delle, no, la RAI non lo è più, i presidenti delle due Camere. Presidenti delle due Camere d'accordo nominano l'autorità indipendente. Il tentativo è quello di slegare queste autorità, che pur svolgono funzioni di amministrazione, dal potere politico, rendendole indipendenti sia nel senso di autonome, sia nel senso di non responsabili. Non possono essere chiamate a rispondere politicamente. Né il ministro può essere chiamato a rispondere politicamente delle funzioni svolte dalle autorità amministrative indipendenti. Il che crea un allarme nello Stato di diritto, perché queste sono zone di potere sottratte al circuito delle responsabilità politiche. Un po' lo schema è quello della Banca d'Italia, che è nominata, sì, il governatore è nominato dalla politica, ma lavora indipendente, non può essere chiamato a rispondere. Queste autorità, per di più, tendono a lavorare, così si dice, attingendo dal basso, cioè con meccanismi di sostanziale autoregolazione. Sono delle spugne che prendono le esigenze dagli operatori di settore, per cui sono anche spesso sospettate di essere un po' troppo vicine agli operatori di settore, e le trasmettono in regole, in direttive, in norme. Hanno un potere normativo. Se voi sapete, volete sapere qualcosa su che cos'è un cartello, quali sono i limiti della concorrenza, quali sono i limiti della pubblicità comparativa e così via, è lì che dovete andare a vedere, nella normativa prodotta dall'autorità antitrust. Che sono norme, non si chiamano norme, ma lo sono. E da sanzioni, perché chi viola queste norme subisce delle sanzioni. Voi avete un'impresa, chiamate il noto pubblicitario, il noto pubblicitario vi fa una pubblicità che è considerata ingannevole oppure contraria alla dignità umana, eccetera, vi arriva una sanzione. La sanzione vi arriva dall'autorità. E l'autorità è la stessa che ha posto le regole, per cui c'è anche una certa quale cortocircuito tra potere normativo e potere amministrativo e potere giurisdizionale. Su queste si è discusso tantissimo. La risposta è stata che comunque tutte queste autorità producono atti amministrativi. Qualsiasi cosa facciano, sono comunque atti amministrativi, e questi atti amministrativi non sono sottratti a giurisdizione. Per cui di solito si va dal giudice amministrativo, qualsiasi delibera dell'autorità può essere impugnata davanti al giudice amministrativo. Per cui quando l'autorità amministrativa indipendente dà una multa di alcuni milioni di euro all'impresa che ha fatto cartello, c'è stata una famosa sanzione micidiale sulle imprese assicurative, svariati milioni di euro, lì il ricorso viene fatto al giudice amministrativo, al TAR Lazio tra l'altro, impugnabile in Consiglio di Stato perché è considerato un atto amministrativo. Però questi sono i meccanismi che sono stati apprestati dalla nostra legislazione e sviluppati precedentemente dalla legislazione comunitaria e indotti dalla legislazione comunitaria, con cui si dà risposta a questo problema. Problema di un sistema economico, di sistema di mercato, che è molto complesso, in cui i giudici sarebbe anche meglio che non entrassero più che tanto, no? Ma non hanno poteri di dire neanche cose così forti da essere immediatamente operative. E il potere politico è meglio che stia fuori. Dovrebbe intervenire dove deve intervenire, tendenzialmente interviene politicamente e quindi sempre con uno sguardo non esattamente imparziale. La politica non è imparziale, la politica non è mai imparziale. E allora la tendenza è creare delle zone di indipendenza e di attenzione anche, come dire, ai problemi concreti, di connessione ai problemi concreti, in modo di avere dei segmenti di mercato che si regolano, in parte anche si autoregolano con queste autorità. E questa in sostanza è stata la risposta un po' individuata. Bene ragazzi, e con ciò il corso finisce. Ci rivedremo in un'occasione non allegrissima. Cerchiamo di sopportarla. Auguri per il vostro proseguimento.